Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata della diretta Facebook di Ubitennis. Siamo ormai arrivati alle gocciole di questa stagione 2022 e siamo qui per fare il punto di quello che è successo nelle ultime due settimane, visto che lunedì scorso non ci siamo sentiti. Io sono Vanni Gibertini e qui di fianco a me per parlare di quello che è successo nelle ultime due settimane, due tornei vinti da Djokovic, della sconfitta di Liga Swiatek in finale, che non avveniva da 10 finali consecutive, e del grande tennis che ritorna in Italia, c'è, come al solito, Luca Valdisera. Ciao Luca.
Un abbraccio Vanni, ciao a tutti. Se avessimo avuto la grande speranza realizzata la scorsa settimana, in qualche maniera una diretta l'avremmo fatta, ma purtroppo la finale italiana è sfumata per motivi diversi, e purtroppo Sinner e Musetti non ce l'hanno fatta, Jannik addirittura se fatto un po' male, non tanto, ma insomma abbastanza da non essere a Firenze, con grande scorno di Ubaldo, che era lì che lo aspettava con un piatto di canederli, immagino. E insomma, sì, già Djokovic, vabbè, diciamo che il livello dei 250 che ha vinto Djokovic nella prima settimana, meh. Invece, il torneo che si è chiuso ieri, devo dire, Vanni, insomma, semifinali, livello slam, eh?
Sì. Era un 500,
no, certo, ok, quindi, chiaramente, però io ne ho visti pochi, così anche di 1000 con quelle semifinali lì, per cui bravissimo Djokovic. Peccato, come ha detto Sinner la settimana precedente, vediamo un po' che succede a Firenze adesso, c'è Maestrelli che ha appena vinto il primo set, e devo dire che dopo magari parliamo del servizio di Maestrelli, ma ha sistemato un paio di cosette, si vede che c'è lavoro in corso anche lì, bravo. E vabbè, JJ Wolf un buon avversario, ti mette in palla perché tira forte, però fa il favore di sbagliare abbastanza, quindi bene così per il mitico Maestrelli. E sì, le ragazze, per chiudere il discorso maschile, Medvedev, anche lui una tiratina agli adduttori, è stato un peccato perché era una bellissima partita.
Sì, è vero.
Medvedev Djokovic, finché stavano giocando, cioè era una bellissima partita per addetti ai lavori, era la classica partita per addormentare i bambini, ovviamente, ma noi non siamo pubblico generalista, noi siamo maniaci del dritto del rovescio, quindi non ci dispiace a volte vedere 35.000 scambi tutti uguali, una partita ogni tanto però, raga, perché a un certo punto giuro che mi vedi, cioè, sai quando dici dov'è Musetti, dov'è qualcuno che fa qualunque altra cosa che non sia menare da fondo campo. Comunque, questo è il tennis di adesso, Djokovic conferma di essere ancora adesso uno tra i più forti in questo genere di gioco. Vediamo che succede adesso, perché insomma lui si è assicurato, no, le finals adesso matematicamente top 20, sì. Vediamo che farà adesso. Le ragazze hanno fatto cose interessanti, Krejcikova ha vinto, insomma, e soprattutto Swiatek che ha perso.
Splendida finale,
Sì, vedevo sulla nostra chat Diego che a un certo punto andava fuori controllo con i messaggi, perché il mitico Diego Barbiane, che abbracciamo infinitamente, insomma, lui quando c'è del gran tennis femminile non lo tieni, e segnalo anche una bella finale losangata fra Elise Mertens e Alize Cornet in Tunisia, dove l'alta, dopo dove la regina delle losangate, questa è la losanga perché se lo stesse domandando, Ons Jabeur si è fatta sorprendere prima della fine del torneo, però insomma anche lì, da quello che ho sentito giù, sai, quattro messaggi con le ragazze, l'otto, eccetera, e gran festa. C'è un torneo del genere in Tunisia con Ons Jabeur che, vabbè, non è andato in fondo e tutto. Cioè, io vedo, ho sentito e mi dicono che c'è voglia di tennis, almeno in Nord Africa. Ora, non siamo al punto di organizzare un 1000, che ne so, in Nigeria. Forse lì c'è un mercato che va, come dire, no, aggredito poco a poco. Ma in paesi con un po' più di tradizione, parliamo ovviamente della Tunisia di Ons, anche l'Egitto, parliamo dell'Algeria, del Marocco, insomma, ricordiamo i giocatori marocchini di altissimo livello, il mitico El Yanoui, ti ricordi? Mm-hmm. E insomma, è bello, no, Vanni, secondo me, non so se sei d'accordo, vedere che grazie ai successi di una giocatrice, in questo caso Ons, c'è una fetta notevole di un intero continente che si è molto interessata al tennis. Non può fare che bene questo, no, Vanni? C'è fame di cose nuove anche a livello di posti dove si gioca, che ne pensi? Cioè, considerate che la Cina è stata messa un po' da parte per motivi anche giustissimi, soprattutto dal tennis femminile, se cominciamo ad avere un po' di bei successi, per esempio nella fascia nord del continente africano, cioè, secondo me è un mercato non banale.
Sì, è il secondo mercato, è il secondo torneo africano che si disputa nel torneo da WTA, dopo quello di Rabat, che ha uno slot invece primaverile, si gioca sulla terra battuta. Speriamo che ce ne siano di più. L'Egitto dovrebbe essere il prossimo in coda, perché comunque ci sono delle giocatrici che Shafir, che ha vinto a Parma la settimana scorsa, vediamo un po' quello che succede. Io credo che ci sia grande interesse da parte del circuito WTA per cercare di scoprire nuovi mercati, vediamo se è possibile. Ovviamente si tratta di operazioni che hanno delle difficoltà che molti probabilmente non vedono, perché quelli che io chiamo i giocatori di risico da divano, che mettono le banderine sulla mappa come se fosse una cosa, sì, perché bisogna spostare.
Vabbè, che ci vuole? Spostiamo il torneo lì, poi cambiamo di una settimana, poi vabbè, già che ci siamo facciamo uno stadio coperto, che non si può quando piove. Cioè,
E invadiamo la Kamchatka. E invadiamo la Kamchatka.
Con tre carri armati,
esatto.
No, non parliamo di queste cose che a livello bellico si stanno menando come sabri in Ucraina, e quindi dispiace di tutto quello che sta accadendo. E comunque, Vanni, devo dire che Djokovic è secondo me la cosa più significativa di queste due settimane.
Sì.
Cioè 2 su 2, ripeto, 2,50 ci sta. Cioè, quel bel 500 vinto, in particolare l'autorevolezza con cui ha disposto in finale dell'amico Tsitsipas, mica poco. Segnaliamo anche che, a proposito di amici, l'amico Fritz, top 10, Torino nel mirino, facciamo del lima oggi.
Con una dinamica veramente particolare, perché ricordiamo che lui era risultato positivo al Covid al torneo di Seoul, si è fatto una settimana in albergo in Corea, dopodiché ha preso l'aereo alle 5 del mattino per andare a Tokyo e ha giocato la sera stessa, dopo una settimana di fatto senza toccare la racchetta, quindi insomma non banale, e ha vinto il torneo, per cui insomma questa è una cosa comunque abbastanza particolare.
Vabbè, dobbiamo anche considerare che siamo a fine stagione, cioè in questo momento le sorprese sono tante, non consideriamo naturalmente una sorpresa una vittoria di Djokovic, però insomma anche l'ultimo Djokovic che avevamo visto in Lever Cup era un po' altalenante, è giusto così, cioè non sarebbe normale se no quando giochi così poco in tanti mesi. Lui penso che si presenti alla finale di stagione, Vanni, con serie possibilità di fare molto bene, perché rispetto agli altri ha molti meno, per colpa sua ovviamente, poteva vaccinarsi e colpirla, ma ha molti meno chilometri di tennis nelle gambe degli altri, e questa cosa a fine stagione sappiamo che fa la differenza, ma di brutto anche. E un altro che ho visto fresco, e spero che l'infortunio non sia troppo serio, era proprio Medvedev, che a sua volta per una sequenza di sfighe non del tutto imputabile a lui in questo caso, non è che abbia fatto una stagione da 65 match.
No.
Per cui insomma, se Medvedev starà bene insieme a Djokovic, secondo me è uno dei favoriti per Torino e per qualunque altro dei tornei che si giocheranno da adesso in poi, perché insomma gli altri sono ben spremuti nel frattempo.
Sì, c'è stata ovviamente il ritorno dei barbari, che in questo caso sono i tifosi di Djokovic, dicendo sì, perché guardate che roba, ha stradominato un par de palle. Perché
ha fatto quello che ha fatto Berrettini in giugno?
Comunque era 2 punti dalla sconfitta, e più che 2 punti, 1 1/4, perché se Medvedev non sbaglia quella volée da Sat, andava a match point.
Quello è un altro, ragazzi, è inutile adesso qui sì e qui ma, però insomma, certo, Djokovic c'è, cioè non è un rullo compressore, ma c'è, e già il fatto di esserci essendo Djokovic non è poco. Vabbè, vediamo cosa ne pensano i ragazzi, dai, spero che si siano divertiti in queste 2 settimane di tennis. Nel frattempo Maestrelli continua a giocare bene, bravo, andiamo avanti.
Stelline da Andrea Mollica, grazie mille. Bentornati da Lorenzo Scarano e da Mago Gabriel. Alessio Pivella, domanda contemporanea. Vai. Sto seguendo Firenze, vede gli spazi semideserti. Come è possibile? Sono, cosa sono le età del pomeriggio
di un lunedì? Stanno in ufficio fiorentini, sarebbe da valutare la sessione dalle 7 di sera in poi.
Sì, non è festa, come invece è qui, è festa qui in Canada oggi, perché è il giorno del ringraziamento canadese. Noi il ringraziamento lo facciamo prima, perché a novembre c'è troppo freddo. Allora, prezzi esagerati o fiorentini disinteressati? Allora, da quello che ricordo,
quanto costa Vanni Firenze?
Ricordo che Bisti, Riccardo Bisti, aveva fatto un'indagine, proprio un escurso sui biglietti di Firenze, di Napoli, e insomma, considerando che a Firenze ci sono due sessioni, il costo per assistere al torneo di Firenze è superiore a quello per assistere al torneo di Vienna. E considerando il campo di partecipazione, ci sono dei punti interrogativi.
Bisognerebbe chiedere quanto costa un calice di vino rosso toscano al torneo di Firenze, perché io vi posso dire per esperienza diretta che a Vienna una birra media costa 4,5 euro, esattamente come in qualunque bar a bordo strada. E hanno questa cosa carina gli austriaci, che non aumentano nelle sports venue.
Sai, è anche una questione di, mi hanno spiegato perché ho chiesto questa cosa, è anche una questione di struttura di prezzi, perché da quello che mi hanno detto qui, soprattutto in Nord America, dove chi è stato sa benissimo che bisogna fare un mutuo per comprare una pizza all'interno degli impianti sportivi, esiste chi gestisce l'impianto sportivo dà in gestione i punti di ristoro a una compagnia che si occupa appunto della ristorazione, e prende un 65% di commissione, per cui capite che questa cosa ovviamente ha un suo peso.
Vabbè, ragazzi, a costo di sentirmi dire dell'antisovranista e di venire aggredito da chiunque abbia votato Meloni, io vi dico che se siete di Milano e dovete scegliere, andate a Vienna, non andate a Firenze. Se avete due tornei, non so se ci sarà Firenze l'anno prossimo.
Se siete nel nord-est, forse non c'è la scelta è anche abbastanza ovvia dal punto di vista
del logistico. Ma la distanza è quella, Vienna non è vicinissima. Sì. Però, ripeto, vai a vedere un 500 dove con 30 euro al giorno ti fai tutta la sessione. Cioè, scegli tu, pomeriggio, sera, costa circa 30 euro, mangi e bevi, insomma, sai.
No, a Firenze sono 30 euro, ma ci sono due sessioni, per cui da quel punto di vista magari il prezzo raddoppia se uno vuole vedere tutta la giornata di tennis. Alan Tonico, facciamo Tonico, che è più bello. Se voi foste l'allenatore di Maestrelli, gli consigliereste di cambiare il movimento del servizio? Cambiare?
No, c'è da lavorarci sopra. Allora, Maestrelli ha... E poi lui, Alan, riflette sul fatto che Maestrelli comunque ha 20 anni, è ben formato tecnicamente. Il discorso è che lì lui ha uno step up molto, molto, molto accentuato. Cioè fa letteralmente quella che in gergo viene chiamata, da campo viene chiamata la passeggiata verso l'impatto. Cioè che quasi, sembra quasi qualcosa che viene dalla pallavolo come impostazione del gioco di gambe, diciamo, anche se. Dopodiché questo implica che lui fa un movimento in avanti molto... ampio, anche piuttosto scattoso, un attimo di surplus e poi scatena la martellata. Quello che potresti fare lì è rendere più fluida, come dire, l'arrivare allo sviluppo del movimento a colpire. Io, se fossi il suo allenatore, gli direi cosa vuoi cambiare, cioè serve benissimo peraltro, solo che ogni tanto se lo perde. Cioè, il mio timore è che con quel tipo di esecuzione lì, diciamo un'esecuzione in due tempi, molto sincopato, ripeto, scattino in avanti, tac, caffè, sigaretta e poi colpisce. Ecco. Cioè, di certo, questo sto estremizzando ovviamente, ma lì sarebbe da fare un lavoro nel fargli andare per esempio sul braccio che lancia più lentamente, in modo da andare più in fluidità invece che fare tic e poi tac. Però di servizi molto molto sincopati e spezzati in due movimenti quasi distinti come ritmo ne abbiamo avuti, e ne abbiamo avuti di ottimi. Il primo esempio che mi viene in mente è Roddick. Per cui se Maestrelli serve bene così, la mia paura è che per esempio anche il lancio se lo perde molto a destra, però se devi avere la tendenza a perderti un po' il lancio di palla, meglio a destra che a sinistra, perché a sinistra fai la fine di Saverani che si storgeva dall'altra parte e fai la stessa fine che qualche volta capita a Tsitsipas, che ha risolto il problema di avere l'asse di equilibrio spostato a sinistra quando serve, però cioè non sbaglia, non sarebbe il 5-6 del mondo, però ogni tanto insomma non è che faccia proprio buchi per terra, mentre quando è in forma il lancio va un po' più dritto davanti a sé, è un servizio della Madonna anche quello di Tsitsipas. Per cui sì, cosa vuoi fargli? Gli dici, ascolta, proviamo a lavorare un attimo sulla fluidità, se poi lui si trova bene così. La mia unica paura è che in questo momento Maestrelli è in rampa di lancio. Sappiamo cosa succede anche psicologicamente. Quando cominci a giocare sempre meglio, hai delle buonissime dei buonissimi riscontri dal campo riguardo ai tuoi stessi miglioramenti, quindi ti esalti. E quando finirà la luna di miele di Maestrelli con il grande tennis che l'ha appena scoperto e che lui sta appena scoprendo, il mio timore è che un momento di down fisico, psicologico, tecnico, sai, quello è un tipo di servizio che rischi di perderti. Ti ricordi che succedeva un paio di anni fa a Felix, alla Sim, ti ricordi che c'era tutto dal nulla, o come succede a Zverev? Cioè, su quelli non puoi dire che alla Sim e Zverev servono male, però c'è qualcosa nel loro servizio che ogni tanto si inceppa. E di solito questo è figlio di una fluidità non naturale nell'andare a colpire la palla, il che, ripeto, non vuol dire nulla, perché se il re dei servizi sincopati, ripeto, era Roddy, che sappiamo cosa ha fatto col servizio nella sua vita. Per cui io, guarda Alan, scusa la digressione un po' lunga, ma sono cose che mi interessano, io lo lascerei più o meno stare con un po' di attenzione a lavorare sulla decontrazione muscolare, cioè proprio in partenza vai con le spalle un po' più rilassate, molla un attimo il polso come fanno Berrettini e sta iniziando a fare Sinner, per poi andare un po' più sciolto a fare quello che già stai facendo benissimo. Cioè, lo vedo leggermente contratto. Quando hai un po' di azione di troppo, a mio avviso, della muscolatura durante il servizio, quando succede qualcosa, non so, quando la palla pesa perché sei 5 pari, 30 pari, è più probabile che ti incarti rispetto a uno che lo fa sciolto. Ecco, tutto qua. Ma sono, insomma, stiamo facendo veramente il pelo nell'uovo, stiamo cercando, va detto Vanni, che averne un altro che batte bene, cioè per il tennista italiano, cioè avremo solo il super servizio di Matteo con, insomma, gli altri a inseguire, avere un altro con la castagna poi può crescere nei prossimi anni.
Ci sono che chiamano di schietta castagna?
No, certo, cioè, insomma, cioè, stiamo iniziando ad averne di diversi. Cioè, ti ricordi la tua bellissima conversazione con Sanguinetti che ti raccontava quando ha cominciato a allenare
che bello.
Dopo anni di lavoro con i giovani italiani, ho finalmente uno che ha la botta, è tutto un altro allenare, quando sai che uno, quando gli servono due castagne, ce le ha. Ecco, che fine ha fatto Harrison a proposito?
Harrison si è messo a giocare in doppio, ha giocato qualche doppio. Beh, Harrison, teniamo presente che comunque ha 30 anni, quindi non è che sia proprio giovanissimo. Suo fratello adesso comunque è rientrato nel torneo del circuito Challenger, e onestamente si meriterebbe anche di essere, di trovare un po' di successo, perché uno che si fa 7 operazioni per giocare a tennis vuol dire che veramente ne ha voglia.
Siamo livelli Murray.
Sì, davvero. Sì, però la situazione al momento è questa qui. Renato Tagliavini, buon pomeriggio, Luke, meravigliosi Luke e Vanni, accidenti. No, come sono le condizioni di Sinner? Sembra che dovrebbe essere in grado di scendere in campo a Vienna, quindi la sua stagione si chiuderà appunto con sicuramente Vienna e Parigi, e poi vediamo, e poi la Davis, ormai credo che sarà improbabile la qualificazione a Torino, a meno che non succedano cose abbastanza strane.
Perché giocano anche gli altri, non giocano, è che fare altri, solo i conti su quanti punti fa Yannick o può fare Yannick.
E poi non credo giocherà le Next Gen, anche se dovrebbe essere l'ultimo anno. Sarebbe, sì, veramente, sarebbe l'ultimo. Io credo che gli unici che non giocheranno alle Next Gen saranno lui e Alcaraz. Gli altri dovrebbero esserci tutti.
Diciamo che se io fossi un pirla qualsiasi che arriva alle Next Gen per il voto della cuffia e ti trovi in tabellone Alcaraz e Sinner, un po' mi girano, cioè diciamo che non è più il loro contesto, via.
Però gli altri ci sono, Musetti ci sarà, Rune ci sarà, quindi sarà un torneo di livello.
$50,000 a partita, buttali via, con tutto il rispetto. Quant'era che gli davano?
Non mi ricordo, ma comunque dovrebbe essere
tanto, specialmente per ragazzi così giovani.
Allora, Guido Boni, buongiorno ragazzi, Luca, ieri pareggio, ok, giusto, entrambe in Champions a fine anno?
Forza Dea, che è l'Atalanta, ma guarda, io sono molto contento, da tifoso dell'Udinese, quale sono, stiamo facendo un campionato epico per ora, io, basta che non vincano Juve, Milan e Inter, sono contento sempre, per cui va benissimo l'Udinese, l'Atalanta, il Napoli, chi volete, una delle romane, basta che non vinca le strisciate metropolitane, io sono felice.
Abbiamo ripristinato la configurazione solita, così ma Gabriel ci può vedere anche senza occhiali. Laura Bono, se iniziasse a seguire il biliardo patirei un po' meno, ma non lo so, perché sai, il biliardo...
Oddio, sport tremendo anche quello, lei è una fan di Medvedev, comprendo Laura, brutta annata, però tranquilla che Daniel c'ha il coltello fra i denti. Anche questo intoppo durante la partita con Djokovic, secondo me, non farà altro che farlo incazzare e motivare di più.
Sperando che possa tornare a giocare, perché cioè, sai,
se l'adduttore è una discreta rogna.
Lorenzo Scarano, perché Bolelli e Fognini giocano a Gijón anziché a Firenze? Polemica di Fabio per qualche strano motivo dei suoi? No, nessuno sta
Ubaldo,
no, nessuno strano motivo, il motivo è questo. Da quello che ha raccontato Ubaldo, Bolelli e Fognini hanno ricevuto una garanzia a Gijón, invece non hanno ricevuto nulla da Firenze, e quindi hanno deciso di andare in Spagna.
D'altronde, raga,
ognuno fa le sue scelte, a pettinare le bambole, come diceva il buon Bersani.
A com'era chiedere il codice fiscale al milite ignoto? Ecco, no, non siamo qua... Vabbè. A fare cose del genere. Vabbè, era una delle battute del pettinare, chiedere il codice fiscale al milite ignoto. Okay.
Matteo Frosini, per te Luca, Djokovic è il più forte giocatore da fondo campo della storia?
È fra i migliori. Non riesco a togliere da un novero immaginario di migliori fondocampisti della storia gente come Borg, Lendl, lo stesso Nadal in tempi più recenti, Agassi. Insomma, è tra i migliori, certamente, certamente.
Guido Boni chiede se Djokovic potrebbe arrivare a insidiare il record di Connors a quota 109. Nadal non credo in quanto penso sia spremuto, mi pare vicino alla fine. Ma più che altro, sai cosa? A me sembra che Djokovic probabilmente ci tenga un po' di più. Per cui sai...
Sì, però 19 tornei. Djokovic però, ha un paio d'anni buoni e non uno di più. Sì. E già sono generoso a dargliene due, dovrei vincere 19 tornei in due anni. Cioè questi due tornei che ha vinto facile non ci avrebbe messo piede se non fosse successo il casino Covid, avesse giocato gli slam, non avesse avuto bisogno di far classifica. Djokovic uno che nei prossimi due anni, se lo vedete in campo in 12-15 tornei, ma sono generoso, in due anni è tanto.
A meno che non voglia veramente inseguire questo record. Io credo che sia forse il giocatore dei tre più che abbia più presente questi numeri, perché
secondo me è già dura che becchi Federer, ma già molto dura che becchi Federer,
perché l'avevamo detto anche a suo tempo, Federer avrebbe potuto andare a prendere Connors se si fosse messo a giocare 250, cosa che lui ha detto molto chiaramente non aveva intenzione di fare, perché non era interessato ad andare a prendere quel record. Djokovic, io credo che abbia un po' più di interesse, perché sembra più, diciamo, vicino alle questioni numeriche, per cui magari se la cosa gli interessa dovrebbe fare una programmazione specifica, che magari rovinerebbe un paio di cose da altri punti di vista, però potrebbe anche farcela. Alan Tonico, Sinner prima di infortunarsi sembrava non essere in grado di reggere il ritmo di Rune. Non credo.
No, stavano giocando una partita più o meno alla pari, in cui certamente Jannik non è che fosse proprio in grande spolvero, mentre Holger Rune è un altro che in questo momento è nella fase nuvoletta, diciamo, un po' quella di Alcaraz, e se vogliamo un po' più piccolo quella di Maestrelli, che purtroppo adesso è sotto di un break nel secondo. Insomma, ragazzi, Holger Rune, prima di paragonarlo a Jannik Sinner, intanto deve veramente, veramente salire in classifica, fare i risultati con continuità.
Poi c'è una questione proprio di castagna dal punto di vista...
Sì, lui fa ritmo, ma non ha la bomba. Cioè, non lo so, adesso sto scorrendo un attimo. Quest'anno ha perso già un paio di volte da Norri, per dire, con tutto il rispetto per Norri, ha perso da Carreño Busta, ha perso da JJ Wolf, ha perso da Zapata Miralles, Saumago, ha perso da Tallon Grigsburg, ha perso
è uno che gioca tantissimo.
Capito,
Rune,
ma vede una marea dei primi turni, fuori a Wimbledon, intanto sull'erba non esiste rispetto a Sinner, per esempio, fuori il primo turno ovunque sull'erba quest'anno. Insomma, secondo me in questo momento Rune è decisamente non in fascia dopo Sinner, due o tre fasce dopo Sinner ancora.
Fabio Tomasetta ci chiede se verremo a Napoli. No,
purtroppo no. Però c'è l'avvocato Garofalo.
Ci sarà il nostro collega Garofalo a dirigere le operazioni. Infatti oggi è andato all'inaugurazione, alla presentazione del campo centrale, che sembra sia pronto, e hanno fatto fare un giro alla stampa. E io ho segnalato che non c'è la rete. Perché ovviamente devo fare sempre lo spiritoso. Davide Minieri, stiamo finalmente assistendo all'esplosione di Tiafo, può arrivare alle soglie della top 10? Ma io credo che alle soglie della top 10 ci sia già, 17 se non erro.
Poi voglio dire, perché finalmente a 24 anni, mica 30? Cioè,
Sì, è un 98. Il fatto che sia in giro da un po' non vuol dire che sia... Non vuol sia
no, ma da, Davide, siamo d'accordo. Cioè, ma se io toglierei, se sono d'accordo con entrambe le tue affermazioni, se lo toglierei il finalmente, perché cioè, semplicemente è normale diventare la versione migliore di se stessi sul campo da tennis non prima dei 24-25 anni. I fenomeni che ci riescono prima sono per l'appunto eccezioni.
Guido Boni è rimasto deluso da Tsitsipas, ogni volta c'è sempre qualche colpo che non funziona, ieri ad esempio dritto, le rare volte in cui gli entrano tutti i colpi sono davvero troppo poche a mio avviso.
Sì, hai ragione, purtroppo una delle ultime volte in cui gli sono entrati tutti i colpi era un anno e mezzo fa a Melbourne con Sinner, gli ha dato una pettinata tale che Yannick è sconvolto, ha cambiato allenatore. Però sì, Tsitsipas ha dei picchi di rendimento elevatissimi, però deve mettere insieme un po' di pezzi, non bene la stagione in generale per lui.
Mary Star Tomsi ci saluta, Fabio Ciao. Arniani ci dice: premesso che ognuno è libero di fare quello come vuole, ma Nadal suo figlio lo doveva proprio chiamare come lui, vi immaginate il campione del Roland Garros 2045 e Rafael Nadal, Never Ending Story. Adesso a parte questa, le ovvie battute, sembra che sia una tradizione, il nome è stato dato in onore al nonno di Rafael Nadal Senior, chiamiamolo così, e sì, effettivamente però si tratta di veramente di un nome molto pesante da portare, per cui insomma non credo che gli abbia fatto un favore al povero Rafino.
No, infatti.
Allora,
Già sei il figlio di Nadal, immaginati giocava a tennis, chiamati pure Rafael, madonna, vabbè.
La gente viene in campo con il coltello tra i denti, ti vuole... Mago Gabriel dice: Djokovic quest'anno ha sbagliato una sola partita vera, quella a Parigi con Nadal. Siete d'accordo?
Ma sì, più o meno. Ne ha sbagliato, ha tentato di sbagliarne un altro paio, solo che le ha tirate su per miracolo, una con Sinner, per esempio. Però sì, ma va bene, Djokovic è Djokovic. Il problema di Djokovic è che ha sbagliato la vita quest'anno. E questo è il problema suo, non è mai stato tennis. Se io fossi un tifoso di Djokovic, sarei incazzato come un treno con Novak, eh? Cioè, siamo onesti, cioè, mi rendo conto, Vanni, che è difficile per te medesimarti, ma prova a metterti nell'ottica di uno che davvero, per qualche misterioso motivo, ci tiene a vedere Novak Djokovic che vince. Evidentemente gli piace il gioco da fondo campo e basta. Vabbè, cioè, quest'anno io lo dovrei aspettare sotto casa dicendo vabbè.
Fabio Arniani chiede, tornando seri, ma Nardi che partita ha fatto con Tsitsipas in Kazakistan?
Bravo, sì. Eh beh, così mi ha fatto piacere che un po' di persone l'abbiano visto giocare, perché Luca Nardi è un po' un oggetto misterioso, a parte chi segue i tornei Challenger o cose simili. Hai visto, Vanni, che bella facilità di colpi? Un po' tutto fa bene, no? Magari non ha la castagna epica ancora, ma ricordiamo che ha 19 anni, secondo me ne abbiamo un altro più che buono, se non si perde per strani motivi.
E sembra che abbia così grande... Anche gli stranieri si sono accorti di Nardi e... rapisce molto il suo tipo,
sì,
di tennis, quindi...
Ma guarda, adesso lasciamo stare il discorso, perché subito no, perché non è ok, non colpisce la palla nello stesso modo, ma ha una facilità di tennis che mi ricorda Fognini. Ora, se dovesse venire fuori un altro Fognini, magari non così straordinariamente fuori classe come Fabio, ma un po' meno stronzo, io ci sto. No, Vanni?
Ecco, abbiamo visto che Fognini ha chiesto il warning. Questa ci mancava, ha chiesto il warning al giudice di sedia per aver tirato una pallata fuori dal campo.
Io chiamo solo perché, cioè, adesso a parte le battutacce, cioè, ovviamente il comportamento di Fabio è tutto meno che esemplare in campo. Io, francamente, quanto fuori dal campo è una persona assolutamente degna sotto ogni aspetto, tanto in campo è uno che prenderesti a sberle. È inutile nascondersi dietro, sì, no, beh, però noi siamo tifosi, sì, no, beh, ecco. Ora, se viene fuori, ripeto, uno che ha una facilità di tennis simile, anche se diverso, come Nardi, e però si comporta pure bene in campo, io applausi e basta, tutto qua.
A proposito di tirare, abbiamo visto che durante la partita con Medvedev, Djokovic ci ha tirato una racchetta in tribuna.
Beh, maledetto, cosa vuoi dargli? L'ha fatta così.
C'erano i commentatori di Tennis TV che dicevano: ma sì, squalificati, ragazzi, per favore.
Siete impazziti. L'ha tirata dal basso verso l'alto. Cioè, dovresti allora squalificare.
No, allora dal punto di vista concettuale, la racchetta la tieni in mano, perché appena la lasci, perdi il controllo di quello che può succedere. Effettivamente, se c'è un spettatore distratto e prende una racchetta,
gli spacca il naso, certo.
Non è piacevole. Per cui, insomma, mollare la racchetta e lasciarla andare lontano da sé è sempre un rischio. È sempre comunque un rischio. questo gesto non meritava per nulla di essere punito, infatti non è stato punito, e insomma mi sembra che
no, gli ha dato un warning,
sia un po' una caccia, mi sembra un po', sì, credo di sì, però è una caccia alle streghe, veramente, cerchiamo di non esagerare, il warning ci stava.
No, no, beh, ma io sono uno che li sbatterebbe fuori dal campo 9 volte su 10 quando sento certe frasi rivolte agli arbitri, certi comportamenti e tutto, e parlo anche dei nostri. Certe bestemmie, eccetera, cioè, però insomma, devi avere, come si dice nel calcio, uniformità di giudizio. Cioè, se tu hai ammonito Djokovic per quello che ha fatto con la racchetta, cioè Fognini, ne parlavamo prima, doveva finire metà delle partite che ha finito in carriera e avanti così, per cui insomma.
Guido Boni dice: ho letto che il direttore del torneo ha lasciato aperta la porta a Roger per partecipare al torneo, immagino stia parlando di Basilea, solo una chiacchiera oppure potrebbe esserci qualcosa di vero? Allora, sarebbe un idiota chiuderla? Per altri motivi, per cui non vedo perché non dovrebbe rimanere aperta. Io non vedo, ma proprio per una questione fisica, non credo che sia in grado di giocare.
No, ovvio.
Cioè, non è una questione di che.
Se no, non ci sarebbe stato bisogno di lasciare la porta aperta, era già là. Cioè.
Io però do ragione a Ubaldo questa volta. Secondo me,
andiamo.
Secondo me, Federer dovrebbe fare la catapalle. Secondo me dovrebbe andare a Basilea a fare la catapalle.
Come è iniziato?
Esatto, sarebbe la chiusura del cerchio.
Ma tu immagini un primo turno fra JJ Wolf e che ne so chi, e che dicono sarebbe uno stunt pubblicitario, penso.
Sì, la cosa più che altro, la cosa che sarebbe particolarmente antipatica sarebbe per i due giocatori in campo, che avrebbero l'attenzione spostata da loro e concentrata sul fatto che Federer magari si mette un dito nel naso mentre sta aspettando la pallina. Comunque, però secondo me sarebbe molto bello, magari insomma, non una partita intera, gli fai fare due game e amen, insomma.
Ma comunque stava là a salutare il pubblico, magari gli davano qualche premio, immagino, sul campo centrale di Basilea, tipo grazie di tutto nonno, quelle cose lì, insomma.
Comunque, Fabio Tommasetta, tabellone di Napoli sicuramente più interessante di quello di Firenze, almeno c'è un top 10, Rublev, e dovrebbero esserci, insomma, gli spagnoli, Carreño Busta, Fochina, Bautista Agut, possibilità di vedere Sinner e Rune, Sinner no di sicuro, Rune non lo so, il problema degli spagnoli è che questa settimana c'è Gijón, e ovviamente gli spagnoli giocano a Gijón, soprattutto il Carreño Busta che è a casa sua, per cui c'è stata questa... diciamo, concomitanza che non ha aiutato Firenze da questo punto di vista. Alessio Falange, chi sono per voi le delusioni della stagione 2022? Io dico Sebastian Korda e Clara.
È un hipster del tennis, Alessio.
Sì.
Io ti dico, le mie delusioni sono Medvedev e Raducanu, che quest'anno hanno fatto un cacchio e ci sarebbe potuti aspettare ben di più da loro. Poi è chiaro che se vai a vedere anche nelle parti più basse, tra virgolette, della classifica, anche se Korda è un signor giocatore ancora in crescita, no, secondo me Vanni Medvedev, cioè Medvedev ha pagato quella finale in Australia per tutto l'anno.
Sì.
E Raducanu ha pagato la vittoria dello US Open 2 mesi prima per tutto l'anno, anche lei. È dura, eh?
Allora, bentornati da Lele Sartori, grazie Lele. Mille. Alessandro Trebbi, Forza Gialli, ieri grande vittoria in casa contro Piacenza. Grandi ragazzi, sto pensando con terrore al fatto che Rafa Senior si ritirerà solo nel momento in cui Rafa Junior sarà top 100. Credo di no, e credo che sarà un po' diverso. Così avremo circa 50-60 anni in cui si parlerà consecutivamente di Rafa Nadal, non lo so.
Speriamo di no.
Magari gioca a calcio, dai, magari non gioca a tennis, insomma, speriamo bene. Allora, Davide Minieri, Djokovic ricarbura o ricarbura? Si dice ricarbura o ricarbura?
Ricarbura.
Ricarbura, ok. Un po' e vince due tornei perdendo un solo set da Medvedev. Siamo sicuri che la tanto agognata spallata della next gen ai vecchi arrivi prima che arrivino i next gen?
Allora, siamo ribadisco, sicuri. Guarda che gli è andata di lusso anche sto giro.
Gli ribadisco il concetto. Mancavano due punti, cioè, adesso metto qua perché altrimenti non si vedono.
Cioè, ha perso un solo set dal primo decente con cui ha giocato, perché Tsitsipas è proprio, cioè, due rampe di scale sotto il suo livello da tutto l'anno. Se Djokovic in uno di quei due tornei trova un Sinner decente, un Alcaraz decente, che anche lui ormai è perso fino a fine stagione dopo la Sbornia, ecco, altro. Cioè, e tutti a dire, cioè, ragazzi, una Sbornia simile, Slam è numero uno, cioè non la caccia oltre dalla finale di New York praticamente. A parte qualcosetta in Coppa Davis, insomma, ti assicuro che se gioco ci avessi trovato uno qualsiasi degli altri top ten, bastava un buon Berrettini sul veloce, ciao Novak, figurarsi.
C'è da dire che parecchi dei tornei di Connors erano barzellette, dice Matteo Frosini, e si ha ragione, perché erano quadrangolari, quindi cioè erano tornei per modo di dire. Antonio Piccioli, buon pomeriggio Luca e Vanni, secondo me Iga e Barbara devono votarlo match dell'anno, sì, siamo vicini, perché è stata veramente una bellissima partita, mi sono veramente divertito, peccato per il risultato, ma sono contento che Iga abbia una rivale. Ma Dio, ce ne sono neanche altre.
Aspettiamo una buona Osaka, fidati, speriamo che torni.
Speriamo che il prossimo anno sarà una finale slam, senza infortuni Barbara è una delle più forti. Sì, è vero, anche se probabilmente è un po' più leggera di quanto non dica il tennis moderno, cioè non hai le cannonate che ti...
Però sai, vincere la Roland Garros da leggera non è una banalità, eh? E lei l'ha fatto. Guarda, se cosa è completa,
ha vinto un torneo imbarazzante, veramente era stata
tutto
una cosa
che vuoi, tutto quello che vuoi, però ha vinto, sai, c'erano altri 127 che non l'hanno fatto,
sì,
per
sì,
cui
vero.
Sai, c'è anche il discorso del doppio, lei è la numero uno del mondo insieme a Siniakova, cioè si alternano come posizioni, e Siniakova la specialista che è numero uno, a volte la seguo perché l'ho zangata, e sai, cambia. Sono poche le ragazze che giocano regolarmente il doppio e che poi sono capaci di esprimersi ad altissimo livello in singolo. E in molte fasi di gioco questa cosa fa la differenza fra ragazze.
Allora, e speriamo oltretutto che ritornino ritornino le ragazze che non ci sono più. Per esempio io ho incrociato allo US Open Jennifer Brady, che non si vede da un'eternità, ricordiamo, esatto. Jennifer Brady, semifinale allo US Open, finale allo Australian Open, e
io ci scrissi un pezzo tecnico proprio su quel drittaccio da uomo che aveva, da uomo nel senso di proprio lo portava in maniera splendida, ricordava un po' Coco Van de Veghe, quelli che hanno la sberla a destra, non sono tante fra le ragazze, e che è successo?
Niente, cioè, mi ricordo che avevo guardato, si è infortunata, ha avuto un infortunio molto pesante, sta riprendendo a giocare e speriamo che riesca a tornare ai livelli di prima. Ayrton D'Andrea, sapete qualcosa su Sasha? Tanto vissuto per parlare di infortuni, io non credo che quest'anno lo vedremo in campo, perché non credo che abbia senso. Alessandro Neri, inutile pensare a Federer, Djokovic è il GOAT di questo sport.
Proprio no, ma vabbè.
Pensiamoci, non gioca da Wimbledon tranne la parentesi della Lever Cup e vince due tornei facilmente, sì, quasi per, quindi... cioè io vorrei sapere onestamente dov'è stata facile la vittoria con Medvedev, perché con tutto
generale,
il rispetto,
cioè Djokovic non è il GOAT neanche dell'era Open, è Sampras quello, per cui non so di cosa stiamo parlando. Andiamo avanti, queste cretinate da pallottoliere, con tutto rispetto Alessandro, non parlo di te, ma dico, le manie da pallottoliere di GOAT appartengono solo ai fanatici dei tre mostri, che prima si tolgono dalle balle i tre mostri e i loro tifosi, meglio sarà. Andiamo avanti.
Stavo per chiamare chi l'ha visto. Vabbè ragazzi, una settimana, vi avevamo anche detto che non c'eravamo. Stefano, coraggio. Maestrelli è una bestia, arriva.
Sì, sta per perdere, adesso è set point Wolf nel secondo, insomma Wolf, non si...
Io lo vedo, ho seguito le sue partite alle qualificazioni dello US Open, è stata l'unica occasione in cui l'ho visto da vicino, mi sembra molto emotivo. Poi chiaramente ci sta che nella prima occasione slam della tua vita tu sia emotivo, però mi sembra veramente molto emotivo, quindi questa è una cosa che...
Però è anche giovane, nel senso le prime volte.
È vero, è vero.
E tu ti sei emozionato la prima volta in vita tua che hai messo piede allo US Open, immaginati metterci piede per la prima volta per giocare, cioè sono quelle cose che quando ti alzi la palla per servire ti fa così la mano, cioè, insomma io gli darei tempo perché è tanto giovane e comunque ripeto ha un paio di cosette, in particolare il servizio, sai quando hai la castagna che non torna è una cosa molto utile proprio a livello emotivo. Cioè ripeto, io ho qualche riservina tecnica sulla complessità e sul ritmo non troppo fluido del movimento di Maestrelli, però se il servizio gli va in campo, non importa che ci sia di là, non torna, e che è un'ottima cosa, perché devi giocare meno punti, magari quando sei molto teso, vai in campo, scegli di servire, tiri quattro cannonate, magari puoi anche prendere il break, però ti sciogli, cioè se non ce l'hai la botta, insomma, io sono ottimista.
Secondo voi, cioè, sono le stelline di Stefano Acerbi, se noi ringraziamo, Maurizio Canepa invece ci chiede: secondo voi Rune per attitudine e capacità può arrivare ai livelli di Alcaraz? Io credo che sia uno di quelli con più margine di miglioramento. Il problema è che per arrivare ai livelli di Alcaraz bisogna avere la potenza di colpi di Alcaraz. Io non credo che Rune possa arrivarci.
Un giocatore di ritmo, un giocatore di ritmo forsennato, un giocatore alla Camila Giorgi, un giocatore alla Davidenko. Alla Hewitt, quella gente, sì, però più aggressiva, anticipa di più, per quello mi ricorda Davidenko, ti toglie il tempo, ma non ti toglie la bacchetta dalla mano. E poi è un po' una testolina di Beep, per cui anche lì, dal punto di vista emotivo, quando le cose vanno un po' storte, tende ad incazzarsi, tende ad autocommiserarsi, manda a fanculo la mamma in tribuna, è un po', boh, è piccolino, è ancora, si può migliorare molto anche da quel punto di vista lì, ma io ho diverse riserve, ragazzi. Cioè, adesso Rune ha fatto qualche settimana di buon livello, in particolare contro Sinner, e tutti a dire oddio, Rune qua, Rune là. Andate, ripeto, sulla pagina di Rune dell'ATP e vedete, come ho già fatto notare, quest'anno, sconfitta da Taro Daniel, sconfitta da Mochizuki, neanche so chi sia, Shintaro Mochizuki, a Miami.
Mochizuki? Sì. No, vabbè,
ha preso una stesa epica da Berrettini a Indian Wells. Con Rude non l'ha vista. Ha perso da Taro Daniel, ripeto, da Delien, da Cameron Norrie gli ha fatto il mazzo tre volte quest'anno. Cioè, Carino Busta, altro che no. Wessler già due volte, uno al primo turno di Stade, adesso in finale. Cioè, ripeto, JJ Wolf l'ha battuto, quello che sta giocando adesso con Mestrelli. Bublik, che insomma, Bublik è tanto forte, tutto quello che volete, ma basta stare un attimo in campo e spesso te la regala. Non lo so, ragazzi, non lo so. A me uno non convince. È uno che potrà fare dei buoni risultati, questo sì. Cioè, uno da picchi, quando gli va tutto dritto, ma non avendo, appunto come sottolineava Vanni, la botta, deve avere tutto la veste che funziona alla perfezione. Io no, non ce lo vedo a livelli né di Alcaraz né di Sinner.
Alte stelline di Stefano Acerbis, che noi ringraziamo.
No, grazie, ma grazie.
All'Antonico ci dice: Nadal e Djokovic hanno giocato oltre 1200 partite, acquisendo grandissima sicurezza e tantissimi automatismi in ogni situazione possibile. Quanto questi aspetti li avvantaggiano rispetto ai più giovani, che da loro hanno soltanto un fisico più fresco? Ma tanto, lo abbiamo detto diverse volte, il tennis è uno sport nel quale più si invecchia, meglio si gioca, perché si vedono meglio le situazioni di gioco e si impara di più a giocare lo sport, si impara di più a come funziona il gioco. Il problema è che quando si invecchia il fisico risponde meno agli input del cervello, e questi tre disgraziati, che ora sono diventati due, sono riusciti a, grazie agli avanzamenti della scienza medica e alla montagna di soldi che sono riusciti a guadagnare sul circuito, a fare in modo di preservare il loro fisico per un tempo molto più lungo di quanto non era capitato prima.
E questo aiuta anche tecnicamente, perché è chiaro che più diventi vecchio più giochi meglio, se regge il fisico. Cioè 1200 partite vogliono anche dire 1200 situazioni tecniche che sono già state affrontate e risolte. Cioè ormai è praticamente impossibile sorprendere gente del genere con qualcosa di inaspettato in campo, mentre invece
la goccia di ciclone
più giovani, esatto, sì, appunto, ci vuole la goccia di ciclone.
Stefano Farsetti, Ubaldo, anche ieri protagonista, ha fatto spostare Luca Berrettini, che impallava lo sponsor dal frigorifero. Non commento,
comprendo perfettamente. Vincenzo, ci siamo persi Vincenzo Iapello, che vedeva secco,
chi vince le finals.
Medvedev, se sta bene, se no
uno di quelli che le gioca, perché tanto per cui già non sappiamo chi sono quelli.
Infatti, se Medvedev sta bene, io penso che abbia voglia tanta di chiudere l'anno in modo decente con un titolo di pesante, se no Djokovic, cioè è molto in forma, per cui.
Giuseppe Ricci, possiamo dire che Djokovic sia il miglior difensore della storia, e che non vuol dire che è un pallettaro, sa anche attaccare quando serve.
No, migliore della storia no, è uno fra i migliori in quella fase di gioco, questo è ovvio. Cioè, ragazzi, non dimentichiamoci che uno come Borg, e non stiamo parlando dell'era pre-open in cui i risultati facevano ridere i polli, perché vai a vedere, cioè adesso sai, no, il discorso pre-era open, Vanni, com'era? Cioè, letteralmente per riempire i tabelloni di slam, tipo in Australia mandavano i maestri di tennis locali. Ora, con tutto rispetto per Nicola Pietrangeli e per Emerson, chiunque abbia giocato e vinto in quegli anni, sai, bene, mentre sono i professionisti dall'altra parte. E Borg è uno che nella prima epoca della grande esplosione anche mediatica, insomma le prime partite in televisione, eccetera, del tennis a livello mondiale tra la seconda metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, era uno che chiunque affrontasse veniva mandato a casa indifferente alla superficie. Era una macchina. Cioè, io non lo so, credo che...
Poi ricordiamo, giocava in difesa contro gente che attaccava...
Che veniva su Madonna, cioè, ragazzi...
Con campi diversi da quelli che c'erano adesso, palline diverse da quelle che c'erano adesso.
Bestie da rete davanti, cioè non potevi... Cioè,
con un ovale grosso pensavi, così...
Cioè, non è che facevi le spaccate...
Senza le corde monofilamento,
esatto,
che...
e le palle in difesa, cioè ragazzi, i grandi sfondocampisti di oggi possono essere così grandi e vincere così tanto, maledetti, perché non c'è nessuno di là che gli viene sotto, perché nel momento in cui tu puoi permetterti di difendere con un pallonetto, una palla a media altezza, un recupero, basta che sia profondo e centrale, magari così non dai angolo, sei a posto e ricomincia lo scambio. Mentre invece 30 anni fa, quando venivi messo in difficoltà, non bastava che tu difendessi mettendo in campo, dovevi passare. Cioè, sa, è un tennis più facile quello di adesso, più intenso a livello fisico, più demanding e di livello anche, se vogliamo, di prestazione in senso stretto, cioè tirano tutti più forte, la palla viaggia tanto, e questo è figlio anche dei materiali e dei materiali che possono essere usati su tutte queste superfici identiche, ma a livello tecnico è un tennis più povero. Per cui io sinceramente chi è riuscito negli anni a sbaragliare la concorrenza letteralmente in uno sport che aveva tipo i livelli di difficoltà in più come nei videogiochi. Cioè in questo momento Djokovic, Nadal e Federer hanno giocato 20 anni a livello easy come nei videogiochi. Cioè Borg e qualche anno dopo Sampras e Agassi, prima che finisse tutta l'era bella del tennis con l'omologazione delle superfici dopo il 2000, quelli hanno giocato in modalità hard. Cioè questa era gente che vinceva con chiunque su qualunque superficie e si trovava degli specialisti epici che potevano mandare a casa chiunque al secondo turno. Bastava trovare un australiano in forma a Wimbledon, eri fritto. Bastava trovare uno spagnolo arrazzato a Roland Garros, eri fritto. Ti ricordi, Vanni? Cioè non era solo il discorso, cioè c'erano anche degli specialisti fortissimi in circolazione. Bene, Borg è stato uno dei pochissimi che in un mondo del genere, del tennis del genere, in cui ovviamente... la sorpresa e come dire l'equilibrio era un attimo romperlo e c'era tantissima varietà di gente che vinceva anche di modi di giocare, per, insomma lui è uno di quelli che cioè, piallava tutti comunque, è stato forse il primo vero piallatore se ci pensi Vanni, perché anche quando Lever vinceva e stravinceva ovunque anche lui giocava in un solo modo, serve in volley, fantastico, costante, giocando 3 slam su 4 su erba, cioè quello forse era l'eccesso opposto, però Borg è stato forse il primo piallatore totale in un mondo, cioè diciamo diversificato, cosa che sono riusciti a fare in parte, non a quei livelli lì, Sampras e Agassi qualche anno dopo. Quello che è venuto dopo 2000, ragazzi, hanno switchato all'easy mode e hanno giocato il videogioco così, per cui ragazzi sapete come la pensiamo.
Mago Gabriel chiede di spiegare il successo del suo connazionale Usler a Sofia. A Sofia, mi sembra chiaramente una meteora, beh, insomma, un evento non replicabile, ma speriamo di no, per lui.
Però manina d'oro, è giocato.
Sì, è uno che gioca un tennis sicuramente divertente. Poi è chiaro che gli sono andate bene un paio di cose, c'è stato l'effetto sorpresa che probabilmente non ci sarà più, però ha dovuto comunque portarla a casa e non è banale. Faustino Aspriglia, accidenti, ciao e sempre complimenti, il meccanismo dell'invito ai tornei ai giocatori top o quasi dietro pagamento fino a che livello avviene? Fino ai 500? Sì. 1000 no, perché ovviamente non ne hanno bisogno, essendo la partecipazione obbligatoria.
Quindi se non fosse obbligatoria darebbero soldi anche 1000.
Sì, sicuramente.
Comunque Faustino, Spiriglia, immagino che tu sia un tifoso del Parma, perché insomma...
Giovanni Buttitta, trovo il gioco di Nardi una sorta di punto di equilibrio tra quello di Musetti e Sinner, un gioco meno complesso rispetto a Musetti ma comunque pieno di classe e meno risolutivo rispetto a Sinner, ma con una certa propensione a chiudere il colpo.
Ma sì, ti dico, facilità di tennis, cioè a classe è un bel fondocampista con facilità di attacco, palla corta, tutto. Io ho parlato di Fognini, ma sempre la siamo. Gioca bene a tennis, cioè, no, come lo vogliamo definire, uno che gioca bene a tennis. Gli scorre bene la palla, sa fare più o meno tutto in campo. È molto giovane, io sono molto, molto, molto ottimista, insomma, ragazzi. Ne abbiamo un altro. Che lussi, Vanni. Oh, Vanni, ma cioè...
Sì.
Adesso lascia stare Maestrelli, che adesso è già un attimo in difficoltà nel terzo set con Vol, sono appena iniziato, ma... Cioè, oh, qua... cioè Sonego comunque chiuderà l'anno in top 35 più o meno
un po' più sotto.
Vabbè, però ok, però insomma, dopo la vittoria di tre settimane fa, insomma, cioè, è uno che, povero Sonego. Sonego è uno che 10 anni fa sarebbe stato in prima pagina sulla Gazzetta per una stagione così.
Allora, Luca Schweiger dice: Djokovic, Luca, dopo la vittoria di Astana si è ritirato dal circolo Ferriera Servola.
È un torneo storico che fanno qua a Trieste da tanti anni e ci ho fatto anche un po' di risultati io 30 anni fa. E sì, ciao Lucone, un abbraccio, tennisti della mia zona.
Il mago Gabriel chiede di Ubispace, vedremo se ci sarà l'ennesimo match di wrestling verbale, lo chiama lui, ma noi cerchiamo di essere un po' meno violenti. Bartolomegna, io mi auguro che Rafa Nadal Junior non giochi a tennis per lui, sì, esatto.
Sì, siamo d'accordissimo.
Alan Tonico, sapete spiegarmi perché Maestrelli al cambio campo ha un secchio con cui si lava le mani e nessun altro del tennista lo fa? È una bellissima domanda, glielo chiedo la prima volta che lo incontro, lo ha chiesto anche allo US Open ogni partita lui chiede questa bacinella.
Evidentemente gli dà più sollievo, magari un discorso di pelle delle mani, vesciche, suda molto, magari piuttosto che star lì, cioè, si dà una sciacquata, si asciuga,
abitudine. Sì, è una cosa che lui chiede.
Senti, mi rendo conto che non vogliamo sovraccaricare di lavoro il nostro giovane inesperto inviato a Firenze.
Ubaldo Scanagatta.
Si potrebbe mandare un messaggino a Ubaldo dicendo sì, tanto alla fine di questa partita ci parla matematico.
Speriamo di sì.
Indifferente, si sarà ricordato di chiedere l'intervista a Wino Luso.
Ma Ubaldo, speriamo di sì.
Cioè, per chi non lo sapesse, ai tornei devi chiedere l'intervista, mi pare un'ora prima del match c'è la deadline, adesso poi sono spesso abbastanza elastici, basta che tu non gliela chieda troppo tardi. Devi chiedere al giocatore se ci vuoi parlare e devi anche specificare se lo vuoi nel caso in cui abbia vinto o anche nel caso in cui abbia perso. In questo caso, se non ricordo male, l'intervista non è più obbligatoria. Sì, in certi casi però, il giocatore può scusarsi e dire no, non me la sento.
Mentre però se vince però Maestrelli, considerando che non credo che abbia fatto troppe interviste in vita sua, non credo.
Sto sperando che Ubaldo si sia ricordato di chiedere l'intervista, insomma, perché potrebbe essere una cosa a chiedere proprio a Maestrelli.
Elena Gaiotto, ciao, sono stata alle qualificazioni di Firenze e ho fatto una foto con Ubaldo, ci dispiace
col giovane inviato, grazie.
Ci dispiace molto. Ho visto Maestrelli, Ferrari e Passaro, bravi tutti e tre, che diritto Berrettini, sì. Mi è piaciuto molto anche Van Rijthoven, perché è sicuramente un gioco molto bello da vedere. D'accordo. Vi aspettavate l'ascesa così repentina di Alcaraz? Dice, chiede chiaramente Vinci, no. Non a questo livello,
non così repentina, cioè l'ascesa me l'aspettavo, ma in 2-3 anni non così,
e non che arrivasse
sto ancora riflettendo, sto ancora riflettendo sul fatto che non sono del tutto sicuro che sia un bene per lui. Secondo me gli avrebbe fatto meglio diventare numero uno un anno dopo.
Sì, ma sì, sicuramente, però non a conti in banca, allora,
ragazzi,
ma sicuramente
ragazzi, cioè, se mezza ATP per un motivo o per l'altro si è scansato durante l'anno e lui si è trovato in diverse situazioni in cui ha vinto tornei grossi con poca concorrenza, bravo lui, perché comunque c'erano anche altri che con lo stesso tipo di occasione non l'hanno colta e lui sì. Adesso vediamo che succede quando si ricomincia in Australia con tutta la truppa al completo. Ti ricordi che se ne parlava Vanni? Voglio proprio vederlo, ma voglio vedere anche Djokovic, voglio vedere che con la truppa al completo, dai.
Marco Dominici ci saluta e dice: sto osservando che molti match, anche tra top 10 e 20, iniziano con un'alta intensità di colpi ad effetto nel primo set, poi già da metà del secondo i giocatori cercano di applicare lo stesso gioco dinamico e fisico, ma con la fatica accumulata cominciano a fare molti errori e molto palleggio, ed è qua che il match diventa un po' soporifero. Hanno rallentato i campi per rendere il gioco più divertente, ma forse non è proprio vero, non hanno rallentato i campi per renderlo più divertente, hanno rallentato i campi per renderlo più uniforme, fare in modo che si possa
prevedibile
giocare. Esatto,
per avere gli stessi che vanno in fondo, il commento è stato tagliato, ma comunque chiunque abbia piacere di vedere i video di Muratoglu sono ottimi. Quello che Piacentini lo saltiamo perché sta trollando in piena questa settimana, è riuscito a farsi mandare a quel paese perfino da una persona di una carineria, di una dolcezza verbale perfino su internet come Luca Fiorino, che salutiamo. Per cui Lorenzo in fase troll totale. Lorenzo in fase troll totale e i suoi commenti li saltiamo.
Luciano Massi, complimenti come al solito, domandina forse banale: la partita Sinner-Alcaraz dello US Open per via del numero impressionante di colpi praticamente sulle righe non conferma che ormai i giudici in linea sono diventati obsoleti? In che senso?
Lui dice che è andato tutto così liscio perché c'era l'electronic live calling.
Sarebbe stata più difficile,
una partita,
sì,
sarebbe stata probabilmente interrotta più volte da magari chiamate poi che si rivelano errate, eccetera. È più un discorso psicologico. I ragazzi in campo, cioè, ti metti la testa in pace, fino a che stai lì a dire c'è una macchina che vale sia per me che per lui, non posso accusarla di nulla, gioco e basta. Per cui sì, direi che i linesmen, almeno nell'alto livello, sono destinati a scomparire. Lorenzo Piacentini continua a delirare sul tennis italiano internazionale e Paolo Carnazzi.
Sì, è vero, Borghi era un super difensore anche perché giocava contro fiori di attaccanti, esatto. Allora, Mago Gabriel, Vanni, per 3 settimane per il mondiale di volley femminile non sono troppe? Di solito il mondiale dura così, proprio perché devono dare devono garantire un certo numero di partite, devono dare una certa quantità di esposizione agli sponsor, è proprio una questione mediatica. È così. Comunque siamo arrivati alla fine, siamo in dirittura d'arrivo, quarti di finale domani contro la Cina. Speriamo che
finalmente siamo al punto delle
siamo dove tante cose siamo dove tante cose.
Io seguo, sai, seguivo un po' questo, un po' quello, sai, così magari marginalmente, vedevo ogni tanto la diretta su Eurosport Player, no, dove la fanno su Sky, addirittura sulla Rai. Ok, e dice, ma gioca perché ho dei ragazzi che fanno il corso di tennis, che sono anche, giocano a pallavolo. Fa, sai, c'è la partita delle ragazze, cioè Paolo e Gonu, sì, grandissima, ma a che punto siamo? Hanno giocato l'ottava partita e siamo alla terza del secondo giro della partita. Sì. Voi ditemi quando devo guardare una partita in cui posso fare il tifo, perché se vinciamo andiamo avanti, se perdiamo andiamo a casa.
Domani è così.
Mi rendo conto che sei abituato al tennis, ma capisci un po' ti spiazza.
Sì, effettivamente, gironi, cioè. 9 partite per arrivare ai quarti di finale sono un po' tante. Questo sì, questo va detto, però... è un po' un'abitudine che ha preso da pallavolo e credo proprio sia una questione di esposizione mediatica degli sponsor. Poi quest'anno c'è stata la peculiarità degli quelli che io ho chiamato incrocia e incesto, perché siccome i due gironi del secondo turno si giocano uno in Olanda e uno in Polonia, di solito quello che succedeva era che c'erano le qualificate per i quarti di finale. E si prendevano le prime 4 da un girone, le prime 4 dall'altro girone, e poi si facevano i quarti di finale incrociati. Quest'anno no, si fanno i quarti di finale dentro lo stesso girone, perché ci deve essere una semifinale in Olanda e una semifinale in Polonia, che insomma è un po' artificiale come formula, insomma, vabbè.
Vanni, sappi che io ti penso ogni tanto, perché quando penso perché quando vedo come adesso, perché una cosa che avevo letto qualcosa, mi pare, sui social a questo riguardo, insomma, metti insieme pallavolo e problemi logistici, Gibertini dice dal Canada sbuca dicendo qualcuno parlava con me. Dai, comunque adesso dove giocano questi quarti, quindi?
I quarti si giocano a Rotterdam, alla Oi Arena, dove si gioca anche il torneo di tennis, in Italia. Contro la Cina, domani alle ore 17.
Siamo favorite, giusto? Noi siamo favorite.
Ma abbiamo giocato, abbiamo vinto 3-0 nel girone pochi giorni fa, quindi speriamo di riuscire a giocare. Per cui, insomma,
poi di chi dobbiamo avere paura? Vanni, dammi
la Serbia. Sicuramente la Serbia, che ha vinto tutte le partite fino adesso giocate, è l'unica squadra che è ancora imbattuta. La semifinale,
precedenti con le serbe?
Tantissimi, c'è stata l'ultima finale dei mondiali che abbiamo perso al tie break, ci hanno eliminato alle Olimpiadi e poi abbiamo battute sonoramente a casa loro all'Europeo dell'anno scorso. È una rivalità molto lunga, oltretutto la Serbia ha un allenatore italiano. Saltarelli. Comunque andiamo avanti. Francesco Pisasale, il grande what if sull'era dei 3 Matusalemme potrebbe essere cosa sarebbe successo se avessero avuto tutti la stessa età? Vabbè, ma non lo sapremo mai.
Non mi piace questo what if. Te ne propongo un altro. Se avessero giocato tutti e tre campi e condizioni degli anni 90, e lì si saremmo divertiti. Quello sarebbe stato un what if bellissimo.
Stefano Farsetti dice che avevi ragione Luca, il suono non solo della palla di Matteo è assurdo e Lorenzo Sonego ha messo su un rovescio niente male, andate a vedere il tennis dal vivo che è tutta un'altra cosa.
Cavolo, Stefano hai ragione, soprattutto, ma ti rendi conto?
Soprattutto in tornei di quel tipo, come
stai molto vicino.
In cui puoi star vicino, perché se voi andate a Wimbledon o se andate nei tornei, magari nei campi laterali si riesce, se andate nei tornei importanti dove effettivamente... I grandi giocatori li potete vedere soltanto da lontano, a meno che non vendiate un rene, è complicato.
Quello che io consiglio sempre è andare a vedere le sessions di allenamento, che ovunque, a parte Wimbledon, perché sono Wimbledon, hai la possibilità di vederli molto più da vicino. Comunque sì, il suono è qualcosa che dalla TV non traspare assolutamente, ti fa rendere conto di quando un colpo ha qualcosa in più degli altri.
Allora, Alan Tonico, sareste a favore di far tornare al meglio dei 5 set le finali di tutti i tornei maschili?
No,
non sono mai
io
state.
Io sarei a favore di essere 2 su 3 anche gli slam, fa conto te. Ormai sono passato dal lato Gibertini, ragazzi, siamo nel 2022.
È passato al dark side. Chi vedete favorito a Firenze? Chiede Clemente
Matteo.
Vinci. Sì,
indoor. Se sta bene, Matteo.
Infatti mi chiedono per quale motivo Berrettini non gioca a Napoli, che insomma, considerando che ha bisogno di punti per arrivare alle finals, questo è evidente, ha giocato molto poco durante l'anno, anche Ubaldo mi diceva: ma perché non gioca tutti i tornei? Secondo me non gioca per un motivo semplice, perché per lui giocare 4 settimane di fila sarebbe veramente tanto, cioè se dovesse giocare Firenze, Napoli, Vienna e Parigi sarebbe veramente tanto.
No, secondo me punta tutto su Firenze, poi tira il fiato e fa l'ultimo sforzo con la sequenza
Parigi.
Vienna Parigi e poi fai i conti.
Credo che abbia senso. E poi c'è il discorso che bisognerebbe passare da indoor a in Firenze, a outdoor a Napoli, a indoor ancora a Vienna, e non è banale.
No, per nulla.
Soprattutto adesso forse è più complicato passare da indoor a outdoor che passare da una superficie all'altra.
Con tutto il rispetto per la meravigliosa location del torneo partenopeo, sarà un torneo a rischio, perché se beccano una settimana brutta con la pioggia diventa uno di quei tornei casini che va a finire che giochi 2 partite al giorno, dai quarti, cioè potrebbe anche essere un torneo il cui svolgimento viene, come dire, reso complesso e non del tutto liscio anche dalle condizioni atmosferiche, ed è una cosa che uno come Berrettini non può permetterti. Immagini essere a Napoli in semifinale, dovrà giocare non so quarti e semifinale il sabato perché ha piovuto 3 giorni durante la settimana, magari ti fai male fuori, magari devi giocare serale lungo con l'umido. Perché è Napoli, ma non è Miami, e comunque Napoli sì. Sta cambiando la stagione, voglio dire. Cioè, ci sta che uno dice, va bene, mi faccio l'indoor europeo, e Napoli non è indoor europeo.
Alessandro Cremonesi, ciao ragazzi, arrivo solo ora, non so se ne avete già parlato, Fritz è entrato nei top 10.
Grazie a te.
Ma io lo vedo anche più in alto.
Ma ci sta, secondo me è uno da fare. Se le ha fatte Rude, se le ha fatte Schwettler, le finals, non vedo perché non debba farle Fritz, con tutto il rispetto. Vanni, ce la facciamo a stare in un'ora.
Sì, dai, che ce la facciamo.
Via.
Ok, grazie mille.
Seguite Firenze perché abbiamo il nostro bracco da tartufi, Ubaldo, che parte, annusa e riporta a casa qualunque notizia di primissimo pelo. Per cui, soprattutto, forza ai nostri ragazzi. E poi tutti a Napoli, cioè, saranno 2 belle settimane.
Sì.
Che bello. Dai, sì. Era un bel po' che un po' di ATP, insomma.
È vero.
Noi siamo quelli che andavano a vedere il torneo di Milano negli anni 90, vedete
sì.
Voi.
Oppure, non so, il torneo di Firenze, quando c'era, o Bologna al CRB.
Era un bellissimo torneo Bologna al CRB, dai.
Vabbè. Io vi ringrazio molto. Naturalmente seguite tutti i reportage su UbiTennis, soprattutto questa settimana che avremo Ubaldo on site, e l'appuntamento è naturalmente per la settimana prossima con
lunedì, e ecco, vediamo un po' com'è andata a Firenze.
Grazie mille, da Vanni Gibertini.
Di sera, un abbraccio a tutti, ciao.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.